Buonasera a tutti. Ringrazio prima di tutto il Presidente del Consiglio Comunale, saluto il Sindaco, per l'opportunità offerta di una discussione che effettivamente si rende necessaria per cercare di capire le posizioni in campo e arrivare finalmente ad una scelta. Noi come CNA sosteniamo da sempre una posizione chiara. È chiaro che anche questa sera, nella rappresentazione delle posizioni delle categorie economiche, abbiamo già avuto modo di riscontrare delle posizioni che sono anche diametralmente opposte. Però quello che è certo è che ad una decisione il nostro senso di responsabilità ci deve portare. Oramai sono troppi anni che si discute sulle infrastrutture necessarie alla mobilità di questo territorio e sono anni che non si arriva mai ad una decisione. Anche le istituzioni, bisogna che lo diciamo, non hanno certo brillato nel coordinarsi, nell'affrontare a tempo dovuto e nei tempi consoni alle esigenze dei cittadini, dei territori, delle categorie economiche questo problema. E questo forse è l'aspetto determinante del perché ancora oggi non abbiamo assunto una decisione. Il nostro presidente provinciale Veronesi, anche nelle ultime settimane, di fronte a alcuni problemi eclatanti di incidenti di blocco di traffico all'interno dell'anello autostradale della tangenziale, ha detto con estrema chiarezza quello che è la nostra posizione. Noi siamo per prendere una decisione che porti alla realizzazione di quest'opera. È chiaro, le comunità locali vanno ascoltate, i sindaci devono essere assolutamente coinvolti affinché si arrivi a una soluzione progettuale che sia la migliore possibile, che preveda opere di compensazione ambientale, di mitigazione ambientale, di compensazione, senza però ulteriormente rinviare una decisione. Il nostro senso di responsabilità ci deve portare ad una decisione. La mobilità, il servizio ferroviario metropolitano ha certamente portato un beneficio nella mobilità delle persone. Teniamo conto che però il servizio ferroviario metropolitano non è oggi a supporto delle mobilità delle merci e non è neanche stato pensato per questo. Parliamo di binari unici, parliamo di un'infrastruttura che sicuramente ha un impatto importante sul trasporto delle persone, ma non sulle merci. La categoria dei nostri operatori professionali del trasporto, che è la FITA, e che rappresenta a livello nazionale oltre il 30% degli operatori del settore, sul livello locale in Emilia siamo oltre il 50%, ormai da anni ha espresso una posizione chiara. L'opera va realizzata, le istituzioni hanno la responsabilità di decidere qual è il progetto migliore. Non possiamo passare altri 10 anni senza decidere. Noi stiamo vivendo sugli allori di infrastrutture realizzate 30, 40, 50 anni fa, per la lungimiranza degli amministratori di allora. Signori sindaci, noi vi facciamo un appello: è il momento di decidere, considerando tutte le posizioni e il fatto che comunque il nodo di Bologna è un nodo da cui passa una parte importantissima di traffico, quindi le nostre imprese, per poter mantenere delle posizioni di competizione sul mercato, per poter avere delle maestranze che si possono muovere senza penalizzazione, per essere in una competizione globale, devono avere le infrastrutture adeguate, che si parli di people mover, che si parli di passante nord, che si parli di nodo di Rastignano, del nodo di Casalecchio. Questo è l'appello che vi facciamo: realizziamo l'opera nel modo migliore, con tutte le opere di compensazione, di mitigazione, ma prendiamo la decisione e realizziamola. Grazie.
Grazie a lei. Adesso darei la parola al dottor Antonio Cocchini dell'ARCO. Prego.
Della serata, probabilmente dopo tanti interventi si rischia anche di ripetere alcuni concetti che hanno espresso dei colleghi e alcuni rappresentanti di importanti realtà economiche del territorio. La premessa che io condivido degli interventi precedenti è che sicuramente la nostra provincia sul tema delle infrastrutture ha incontrato tutta una serie di ostacoli in città e in provincia, ostacoli che hanno condizionato alcuni progetti che potevano essere molto importanti per il territorio, progetti che non saranno più attuati, perché ormai nelle linee di programmazione del Comune di Bologna, ma anche della rete territoriale di trasporto, ormai ci sono delle altre linee che magari rispetto a dei territori che sono in competizione con noi, perché ormai la competizione è tra territori non tra il Comune di Bologna e il Comune di Mito, ma tra aree geografiche, è evidente che alcune aree geografiche hanno saputo muoversi più velocemente sul tema delle infrastrutture di trasporto, sia trasporto locale che trasporto invece merci oppure privati che si muovono nel nostro paese. Queste sono scelte sulle quali una comunità, al di là delle posizioni e degli interessi che si rappresentano, deve comunque prendere atto che qualcosa ad un certo punto si deve muovere. Perché gli esempi che si facevano prima sulla metropolitana di Bologna sono gli esempi che fanno parte di una storia di questa provincia che non possiamo non considerare. Perché quella metropolitana non ci sarà più. Ci saranno delle linee di filoviarie. Questo è il progetto innovativo di Bologna. C'è il sistema ferroviario metropolitano e i dati che ha espresso prima il rappresentante di Legambiente sono dati che testimoniano che è un progetto del quale forse è stata realizzata una parte, un 30%, un 40%, forse più 30 che 40. E doveva dare delle risposte, perché la provincia si è trasformata. Cioè, se prima, 20 anni fa, la città aveva 480.000 abitanti, adesso ne ha 380.000, dove sono andati? Sono andati in provincia, perché il numero degli abitanti della provincia è rimasto quello. Siamo circa su 1 milione. Sono delle trasformazioni non da poco. La trasformazione della provincia è stata velocissima in una prima fase, poi c'è stata la crisi. La crisi ha condizionato tanti aspetti della vita di questi territori. Li conosco perché lavoro a Bologna, ma anche in provincia. Quindi ho visto quanti insediamenti produttivi che avrebbero dovuto stabilirsi in questi territori hanno avuto delle problematiche, cioè, economiche, evidente, no? di insediamento. E si è frenato lo sviluppo. Ma lo sviluppo si è frenato per alcuni anni. Ma poi si deve ricominciare e forse si ricomincerà, dobbiamo guardare anche con un occhio positivo questi aspetti. E allora ecco che come Bancommercio abbiamo detto guardiamo con ottimismo a questa infrastruttura, alla realizzazione di questa infrastruttura, come abbiamo detto guardiamo con ottimismo anche alla realizzazione del People Mover, che peraltro è un progetto che arriva solamente fino alla stazione. Voi sapete che, vi faccio una battuta perché l'avevo promessa a un collega, sapete che noi a Bologna abbiamo un parcheggio di 7.000 posti, che è vuoto, e doveva esserci la fermata della metropolitana. Allora, però, se noi ci cominciamo a guardare intorno, pensiamo di essere una provincia tra le prime province d'Italia, che ha dei dati macroeconomici che, guardate, ci invidiano, perché questa crisi la provincia l'ha vissuta, ma ha mantenuto il tasso di disoccupazione su dei livelli molto al di sotto della media nazionale, perché abbiamo toccato l'8% e mediamente avevamo 6%, media nazionale 12%, quindi ha saputo rispondere, cioè le nostre imprese hanno saputo, e ovviamente tutto quello che ci ruota intorno, ha saputo rispondere, cioè, con grande forza e con grande efficacia a questa crisi che c'è stata. Allora però noi delle risposte al territorio le dobbiamo dare, sono risposte, devono essere però risposte chiaramente responsabili e in tempi accettabili, perché personalmente è dal 2003 che sento, 2002 che sento parlare del passante, e poi è chiaro che ci sono state delle problematiche. A questo progetto poi, io non entro nel dettaglio di questo progetto, però confrontandoci con la nostra base vengono fuori alcune esigenze, perché è chiaro che deve essere un progetto che si integra nel territorio, ed è un'espressione molto, molto complessa, perché integrarsi nel territorio cosa significa? Significa innanzitutto che, cioè, noi come Confcommercio crediamo molto nella valorizzazione dei comuni della provincia, dei centri storici dei comuni della provincia, dove c'è impresa, dove c'è socialità, dove c'è rete, dove le persone non semplicemente dormono ma vivono, e noi dobbiamo guardare i comuni della provincia in questo modo, non semplicemente come dei luoghi dove si dorme e si va a lavorare da un'altra parte, cioè non ci crediamo, cioè lì ci devono essere delle attività che continuano a sviluppare il proprio business, perché ovviamente è a fornire un servizio. E allora un progetto di questo tipo si deve integrare e secondo me si devono trovare anche delle risorse per qualificare ancora di più questi centri storici, che hanno sofferto tantissimo, perché la città ha sofferto ma i comuni della provincia hanno sofferto ancora di più. Il secondo aspetto sul quale secondo me bisogna soffermarsi è quella della mitigazione dell'intervento. Questo è ragionevole, questo pur essendo, avendo espresso un giudizio favorevole sull'opera, è evidente che l'opera deve contenere tutti quegli interventi che un'opera moderna, un'infrastruttura moderna, cioè, deve prevedere. Ci sono degli esempi in Italia e all'estero, e noi non possiamo non pensare che non ci sia un'opera di mitigazione. Terza cosa, vogliamo essere sicuri che non ricadano sui comuni i costi degli interventi per i raccordi con la legalità ordinaria, che sia chiaro che già i comuni vivono un periodo di difficoltà, se poi dopo ci troviamo anche di fronte ad un impasto di questo tipo diventa un po' più complesso. Però l'invito che noi facciamo, la posizione che esprimeremo e che ha espresso poi il nostro presidente Costacchini pubblicamente, cioè è quello di aver fiducia in questo futuro che è fatto anche di opere importanti, perché attraverso le opere importanti poi miglioriamo la qualità della vita, l'occupazione e la vita delle nostre imprese.
Grazie. Adesso avrei la parola a Alessio Festi della segreteria della CGIL.
Buonasera a tutti, anch'io mi associo ai ringraziamenti, ripeto, per altrimenti pensando di essere appunto ripetitivi. No, io volevo proporre alcune valutazioni partendo dall'elaborazione che da anni abbiamo ormai fatto come CGIL di Corona. Parto da un punto già emerso da vari interventi che mi hanno preceduto. Bologna ha un assetto infrastrutturale che ormai è datato. È da 40 anni a questa parte che non ci sono innovazioni nell'assetto infrastrutturale della città. E da questo punto di vista, per tutta una serie di ragioni anche molto molto complicate, noi ci troviamo di fronte a un rischio che Bologna non sia nelle condizioni, anche in una situazione di breve periodo, di poter stare in termini adeguati nelle nuove dinamiche infrastrutturali produttive. Faccio alcuni esempi. Abbiamo problemi che riguardano il sistema degli aeroporti, perché entro un breve periodo di tempo, con tutta probabilità, subiremo una concorrenza che è piuttosto forte degli aeroporti di Firenze. Abbiamo una fiera che mostra molte lacune ormai da un certo periodo di tempo e subisce la concorrenza soprattutto della fiera di Milano, e abbiamo un problema oramai drammatico di intasamento anche per quanto riguarda la città di Bologna. Insomma, da questo punto è evidente, la tangenziale bolognese è impraticabile in tante giornate dell'anno, in tante ore dell'anno. Per cui noi abbiamo sempre espresso, anche dentro una logica nuova di rapporto fra la città e la periferia, la necessità che alcuni punti, compreso il passante nord, fossero i punti di sviluppo del territorio, delle infrastrutture del territorio. Una logica di decentramento, il fatto che il passante nord fosse funzionale ad una inclusione del territorio nell'area metropolitana bolognese, al fatto che si facesse il collegamento veloce aeroporto fiera e a questo aeroporto stazione, scusate, verso la fiera. Questo è il progetto che ormai da 10-15 anni stiamo proponendo alla città. Devo dire che siamo completamente fermi e il quadro è drammatico da questo passaggio. Drammatico da un punto di vista economico e di conseguenza da un punto di vista sociale, perché l'incapacità di avere una progettazione del futuro propone il tema che ad esempio a Bologna il tasso di disoccupazione è ormai simile al tre nazionale, cioè il nostro tessuto occupazionale produttivo non è in grado più di reagire a questo versante in termini adeguati. Come ad esempio, io un'altra questione che cito è la questione del tecnopolo. Noi parliamo di città, di società della conoscenza, e come di passante nord è 20 anni che parliamo di tecnopolo e ancora devono iniziare i lavori del tecnopolo. Quella è l'idea che un po' abbiamo sempre proposto. Tutto ciò deve essere fatto con tutti i criteri, non sono in grado di fare insomma valutazioni di carattere tecnico e di fattibilità, ma bisogna riappropriarsi di un'idea di capacità di immaginare in un breve medio periodo una prospettiva del nostro territorio. Ecco, io che sono sempre molto, come CGL siamo sempre molto attenti al ruolo e alla funzione fondamentale delle istituzioni, devo dire che le istituzioni si devono riappropriare di questa capacità. Ecco, io sono un po' preoccupato quando su queste grandi infrastrutture che riguardano la funzione della città metropolitana di Bologna in un ambito regionale, nazionale ed europeo, assistiamo ad un dibattito che va in tante direzioni opposte. Il presidente della regione che dice una cosa, il sindaco di Bologna dice un'altra, magari smentito da un altro assessore, e anche i sindaci dei comuni coinvolti nei vari dicono cose piuttosto disarticolate. Ecco perché ad esempio come CGL abbiamo sostenuto, purtroppo non troppo ascoltati fino ad ora, ma insistiamo, al fatto che la città metropolitana dovesse essere lo strumento per determinare il nuovo governo del territorio, per immaginare un futuro del nostro territorio. E poi affrontiamo un altro tema che è drammatico da tenere in considerazione, che è il calo delle risorse nei confronti degli enti locali, perché noi parliamo di alcuni capitoli di spesa importanti, ma chi fa l'amministratore meglio di me, ma lo sappiamo anche noi perché insomma affrontiamo questi temi continuamente, sappiamo che dalla regione ai singoli comuni abbiamo un drammatico calo dei trasferimenti di risorse agli enti locali, quindi la capacità di fare investimenti. Le due questioni, incapacità di trovare una sintesi politico-istituzionale, calo degli investimenti, danno il blocco totale e quindi non una prospettiva per il nostro territorio. Per cui noi, le cose le abbiamo dette e le ribadiamo. Noi riteniamo però che queste scelte vadano fatte dentro una logica di cooperazione istituzionale tra le varie istituzioni per avere un livello minimo di efficacia, e le si facciano come dire, determinando un livello di consenso con le popolazioni, perché anche quella è una responsabilità della politica e delle istituzioni. Perché è chiaro che senza un indirizzo che ti faccia intravedere una prospettiva, tutto diventa estremamente complicato e ci dividiamo sul seno. Con questo non è un punto. Noi dobbiamo avere la capacità di riprogettare il sistema infrastrutturale, economico e sociale del nostro territorio, e credo che questo vada fatto e noi cercheremo di contribuire a scelte che possono andare in quella direzione. Grazie.
Grazie a lei. Bene, a questo punto abbiamo finito, diciamo, l'escursione degli ospiti e aprirei il dibattito al Consiglio Comunale. Prego. Consigliere Macaferro.
Grazie Presidente. Do lettura dell'ordine del giorno presentato congiuntamente dal gruppo consigliare del Partito Democratico e dal gruppo consigliare di Sinistra Ecologia per Castelmaggiore. Premesso che per l'opera autostradale denominata Passante Nord esiste ad oggi un'ipotesi di trattato che coinvolge il territorio di Castelmaggiore e dei comuni della pianura bolognese di Nitrofi. Dato atto che tale ipotesi tracciata è stata concordata nell'ambito di un tavolo che nel luglio 2014 ha visto partecipi Autostrade S.p.A., Ministro delle Infrastrutture, Regione dell'Emilia Romagna, Provincia di Bologna e Comune di Bologna, ma non i comuni direttamente interessati dal tracciato dell'opera. Preso atto che dal 2003 tali comuni sono stati coinvolti nel progetto di sviluppo dell'area vasta bolognese con l'inserimento del passante nord, al tempo individuata come opera strategica del piano territoriale di coordinamento provinciale del 2004 e nel documento preliminare elaborato dalla conferenza dei sindaci. Considerato che in tale documento preliminare era prevista la realizzazione di una nuova serie di interconnessioni con la viabilità sia primaria che secondaria, una generale riprogettazione della rete al tempo stesso si definiva la centralità dello sviluppo del sistema ferroviario metropolitano. Ricordato che il 25 gennaio scorso i sindaci dei comuni interessati dal tracciato ipotizzato del passante nord hanno espresso una posizione unitaria esternata in una lettera al Presidente della Regione e al Sindaco Metropolitano di Bologna, nella quale tra le altre cose chiedono che siano comprovati l'effettiva utilità delle opere per ridurre la congestione di traffico nell'intera rete metropolitana in relazione alle condizioni di traffico di oggi e in funzione allo sviluppo di area vasta futuro. La realizzazione di tutte le opere di mitigazione ambientali complementari e di adduzione indicate dai comuni, il sostegno del supporto pubblico ferroviario, che venga realizzato con urgenza uno studio attualizzato da parte della città metropolitana e della regione e comunque che si attivi la progettazione preliminare da cui dovrà prendere le basi di lavoro. Ritenuto che ogni nuovo passaggio decisionale relativo al passante autostradale nord deve essere condiviso con le comunità locali e con la popolazione attraverso il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali, quali rappresentanti delle comunità stesse, un'informazione adeguata e capillare e l'utilizzo di strumenti di consultazione che consentono ai cittadini di tutti i comuni interessati di esprimere la loro opinione sulla realizzazione dell'opera. Considerato infine che da molti anni gli enti locali bolognesi sono impegnati nella difficile realizzazione di sistemi di trasporto che siano efficaci ma che rispettino anche l'ambiente e la salute dei cittadini, come il servizio ferroviario metropolitano che in pochi anni ha raddoppiato il numero complessivo di corse e di utenti giornalieri, esprime sostegno al sindaco per ogni azione intrapresa a garanzia della salute dei cittadini, della tutela del territorio e di un modello di mobilità e viabilità più sostenibile. Chiede il coinvolgimento diretto di tutti i sindaci quali diretta espressione degli enti locali e delle popolazioni dei comuni coinvolti in ogni decisione sul futuro del passante nord, avviando un confronto in merito tra le pubbliche amministrazioni interessate e Autostrade S.p.A. al fine di verificare l'effettiva e attuale utilità strategica dell'opera, la compatibilità con il quadro ambientale e la previsione delle opere accessorie considerate indispensabili in sede di pianificazione ed una approfondita valutazione sulla possibilità di percorrere ipotesi alternative che possono risultare risolutive del problema di mobilità del nodo bolognese. Grazie.
Grazie. Altri? Consigliere Veronese.
Grazie Presidente. Intanto ringrazio tutti gli ospiti per i contributi che hanno dato, molto importanti. Hanno approfondito, chi contro, chi a favore, chi ancora da approfondire, però sono state tutte tutti interventi insomma, che hanno contribuito a chiarire un po' il quadro. Siamo arrivati ormai alla fase finale di questo percorso decisionale dell'opera, decisione che verrà presa però da chi non ha mai consultato i cittadini. Questa cosa qua ci premevo a dirla. Hanno preso queste decisioni per cambiare il potere, però la popolazione di fatto è sempre stata tenuta fuori. Solo qua ultimamente si iniziano un po' con le partecipazioni. La partecipazione democratica non c'è mai stata, se fosse stata si sarebbe arrivati adesso già ad una soluzione, soluzione davvero condivisa. Però andiamo a vedere quello che si prospetterà con questa opera, faccio qualche veloce considerazione e poi commento anche l'ordine del giorno che è stato appena adesso illustrato dalla collega del Partito Democratico. Quest'opera abbiamo visto, detto anche dalle persone esperte che ci hanno illustrato prima la valutazione, divorerà il territorio, verranno mangiati circa 500 ettari di terreno, in più non sarà più possibile fare agricoltura biologica anche nell'intorno di questa strada. Poi parliamo anche di valutazione di impatto ambientale, è stata fatta una valutazione di impatto ambientale, che abbiamo detto, è stata ribadita prima, no, ma la valutazione ambientale ovviamente è zero secondo me. Si è parlato anche di un'integrazione ambientale, ma cosa pensiamo? Che piantando un po' di alberi riusciamo a compensare tutto l'inquinamento che verrà riversato nella pianura? Secondo me no. Noi siamo convinti che per trovare una soluzione a questo problema del traffico bisogna guardare la tangenziale e l'autostrada, lì dobbiamo puntare, lì dobbiamo tentare di allargarla. Abbiamo visto prima che ci hanno illustrato delle buone soluzioni, bisogna tentare di andare a lavorare dove già abbiamo un corridoio, non creare un'altra strada in mezzo alla pianura, una strada che tra l'altro dalle osservazioni fatte prima della considerazione, addirittura se non ho capito male è alta 3,5 metri, 4 metri, una muraglia vera e propria sarebbe fuori. Questa cosa qua devasterebbe anche dal punto di vista visivo il territorio. E poi anche il costo enorme dell'opera. Perché non potenziamo quello che già abbiamo? Costerebbe meno, più conveniente. In sintesi, questa ormai abbiamo visto che è un'opera pensata in tempi in cui l'economia e il suo indotto crescevano. Da alcuni anni purtroppo non più. L'opera non è più necessaria ormai, l'abbiamo visto. Non risolve i problemi, è più che sufficiente allargare e mettere mano a quello che già noi adesso abbiamo. Pertanto questo lavoro di Passante Nord rappresenta secondo noi una grande inutilità, sono soldi buttati via, una vera e propria devastazione. Adesso commento un attimino anche l'ordine del giorno che è stato fatto. Nell'ordine del giorno si parla che ci sono comprovate effettiva. Cioè, bisognerebbe fare uno studio per comprovare l'effettiva utilità dell'opera, però abbiamo visto prima gli studi ne sono già stati fatti, cosa serve fare un altro studio ancora? Cosa facciamo ogni anno uno studio? Secondo noi non serve più, abbiamo capito che l'utilità è scarsa. Poi si parla di sostegno al trasporto pubblico ferroviario, ma è necessario distruggere tutto questo territorio per poter fare del trasporto pubblico ferroviario, mi chiedo. Poi alla fine si parla di studio autorizzato fatto dalla città metropolitana, sì, ma con quali soldi romani? Con quali soldi? Non ce ne sono più, abbiamo ancora soldi da spendere queste cose qua. Poi, nell'ordine del giorno si esprime sostegno al sindaco per ogni azione intrapresa a garanzia della salute, però ormai l'abbiamo visto, cioè un'opera del genere non può certo andare incontro alla salute dei cittadini. È già chiaro che anche l'opera è incompatibile con il quadro ambientale. Pertanto a questo punto secondo me questo ordine del giorno non va secondo me approvato, è da fermare, è da rivedere tutto, perché questo ordine del giorno è da quasi l'impressione di prendere tempo, sì dai pensiamoci, facciamo un altro studio, però se andiamo avanti così la decisione la prenderà qualcun altro sopra di noi che deciderà di fare l'opera. Pertanto questo ordine del giorno secondo me è da bocciare, noi non lo approviamo.
Altri? Mentre qualcuno ci pensa, io colgo l'occasione, visto che non vorrei che qualcuno si assentasse, per ringraziare tutti voi che avete voluto partecipare, dare il vostro contributo. Alcuni invitati non hanno potuto essere presenti per vari motivi, impegni, però comunque Vi ringrazio a nome di tutti i consiglieri comunali, della Giunta, perché del sindaco ovviamente che con me ha condiviso questa istruttoria, diciamo, perché credo ognuno, al di là delle posizioni che ha potuto esprimere, ha portato un contributo di cui sicuramente nelle valutazioni il Consiglio Comunale di Castelmaggiore terrà in dubbio conto. Grazie ancora. Cinci, prego, consigliere Cinci.
Grazie Presidente. Anch'io ringrazio gli intervenuti, in alcuni interventi mi sono ritrovato abbastanza d'accordo, in altri molto meno. E anche per noi occorre ripensare il progetto. Il progetto è stato pensato e studiato con previsioni che poi non si sono rivelate veritiere. Era stato fatto un progetto di passaggio di numero di veicoli che si sono rivelati per molto inferiore, ad esempio. Occorre quindi ragionare a un nuovo progetto che rivaluti la rete esistente con le modifiche eventualmente proposte anche in serata, alcune mi hanno trovato completamente d'accordo, e questo progetto, una volta ripensato, rivalutato, dovrà prendere vita immediatamente, senza ripetere l'errore che è stato fatto ad oggi, dove ci sono attesi ben più di 10 anni e nel frattempo si è modificato l'assetto cittadino, cioè non si è realizzato quello che era stato ipotizzato allora.
Altri? Consigliere Cerretti.
Grazie Presidente, ringrazio anch'io di tutti i contributi che sono stati espressi prima. Vorrei dire un sacco di cose, cercherò di essere breve, visto che comunque alcune cose condivido, che sono state già espresse, le condivido, quindi cercherò di non ripetere. Allora, secondo me la cosa essenziale da comprendere è che da molti anni si parla di passante nord, ma in realtà con questo termine ci si riferisce ad infrastrutture o concetti anche molto diversi. Che il territorio bolognese sia congestionato dal traffico è un fatto noto a tutti, e che una delle principali cause della congestione del traffico è certamente la diffusione urbana. Per questo il sistema autostrada tangenziale rappresenta un importante nodo critico, a causa del traffico autostradale e del traffico locale, a causa dell'essenza di un sistema di trasporto collettivo urbano ad alta capacità e soprattutto dal punto di vista anche ambientale rappresenta uno dei principali sorgenti di inquinamento atmosferico della città. Il PTCP, per risolvere questo nodo, ha previsto 3 alternative nel 2003. Il passante nord, il potenziamento in sede dell'opera e il passante sud. Come si sa, il passante sud è stato direttamente rigettato per motivi ambientali. Quindi si è analizzato il passante nord del PTCP, che questo prevedeva le 3 corsie per senso di marcia, la dismissione del tracciato autostradale della tangenziale e, molto importante, prevedeva un pedaggio della parte che rimaneva in sede per finanziare il potenziamento del trasporto collettivo in tutta l'area, perché questo progetto si riusciva a finanziare, cioè oltre a finanziare la realizzazione e il mantenimento di questo progetto, una parte del finanziamento veniva dato anche all'SFM. L'ipotesi invece del potenziamento in sede dell'autostrada 14 della tangenziale prevedeva, quindi in sito, 3 corsie per ciascuno senso di marcia, sia per la 14 che per la tangenziale, e sotto un corridoio destinato al trasporto alternativo, che veniva definito ferrovia metropolitana, sottoresa alla futura piattaforma stradale della tangenziale. In base a studi di fattibilità che hanno analizzato le varie componenti trasportistiche, ambientali, paesaggistiche e economiche, il PTCP ha assunto la previsione del passante nord come la soluzione della criticità del nodo. Quindi tra le varie alternative ha scelto il passante nord, principalmente per 3 motivi. Miglioramento dell'accessibilità dei principali poli logistici del territorio bolognese, quindi come si diceva prima l'Interport, il centro agricolo alimentare, il Center Gross, e quindi svolgeva un ruolo di alta efficacia per il trasporto merci. Il passante nord prevedeva anche un miglioramento indiretto, grazie alla correlata trasformazione della tangenziale in un'arteria a quattro corsie per senso e quindi l'accessibilità di tutte le altre funzioni metropolitane, il quartiere Felicico e l'aeroporto. In più anche il passante, quello del PTCP, prevedeva significativi miglioramenti nel quadro della crisi ambientale dell'area urbana centrale, la qualità dell'aria e il clima acustico, diminuendo in modo apprezzabile la quantità della popolazione esposta. L'ipotesi invece della banalizzazione, secondo quanto stabilito dal PTCP, al posto dell'ipotesi del passante nord, risultava in contraddizione con la politica trentennale di decentramento delle funzioni pesante dall'area centrale. Nei fatti, il PTCP ha sancito di non aggravare un corridoio interno nell'ambito urbano già fortemente congestionato e caratterizzato da elevatissimi livelli di inquinamento. Poi, come abbiamo visto, il progetto del passante nord, a seguito delle osservazioni dell'Unione Europea, eccetera, ha visto cambiamenti, quindi modifica del tracciato, diminuzione di chilometri, differenziazione, e quindi inizia a prendere diverse forme e aspetti. Ed è da qui che non si ha più l'accordo di tutti gli enti locali, quindi quello che stiamo parlando stasera non è più il percorso del passante nord concordato con gli enti locali, qualcosa diverso progettato da Autostrade. Visto l'attuale periodo di crisi economica, energetica, ambientale, e che non si sa se per Bologna si possa immaginare nuovi scenari di crescita fisica di case e infrastrutture, forse sarebbe più opportuno puntare sulla qualità e sulla messa in rete dei suoi punti di forza, come per esempio il servizio ferroviario metropolitano, oppure rivedere l'ipotesi analizzata dal PTCP del potenziamento in sede. Per questo, secondo me, occorre, come è stato scritto nell'ordine del giorno, di verificare l'effettiva e l'attuale utilità strategica dell'opera proposta da Autostrade, perché sul passante nord del PTCP eravamo tutti d'accordo, e se l'attuale progetto del passante è sostanzialmente diverso da quello del PTCP. Occorre riverificare la compatibilità con il quadro ambientale e analizzare quali sono le opere di mitigazione previste. Grazie.
Grazie consigliere Cerre e consigliere Di Jacopo.
Buonasera a tutti, e mi metto in scia un po' con gli altri, quindi desidero prima di tutto esprimere il mio apprezzamento per l'opportunità che stasera l'amministrazione comunale ha messo a disposizione di noi consiglieri e anche di tutti i cittadini che sono intervenuti, delle cittadine. Del passante nord occorre parlare e devono essere in primo luogo le istituzioni locali a farlo in modo ufficiale, proprio come fa stasera il nostro comune. L'auspicio di Sinistra Ecologia per Castelmaggiore è quello che sia solo il primo di una serie di momenti di informazione, approfondimento e partecipazione che su questo argomento verranno organizzati sul nostro territorio. Quando parliamo di opere tanto impattanti e controverse, deve passare l'idea che il coinvolgimento dei cittadini è un elemento irrinunciabile e che l'ultima parola devono averla prima di tutto le popolazioni direttamente interessate. Questa sera abbiamo avuto modo di ascoltare molti interventi sul passante nord, molte le voci. Dalla natura degli interventi emergono chiaramente due posizioni. Da una parte la necessità del mondo produttivo di rivendicare infrastrutture in grado di risolvere in maniera efficiente il nodo, insomma, della viabilità, soprattutto a quella del nodo autostradale bolognese. E l'attesa per una risoluzione rapida di questa esigenza, troppe volte disattesa purtroppo da continui rinvii. Dall'altra parte, negli interventi puntuali di associazioni e comitati, ci sono le cifre oggettive e non vanno considerate, non va considerata l'emotività per questa opera, vanno considerate le cifre. E non possono essere ignorate queste cifre. Le ripeto ancora per rimetterle in memoria. Stiamo parlando di 750 ettari di terreno irrimediabilmente danneggiati, di 8.000 ettari di colture di qualità perse. La previsione però è di un costo dell'infrastruttura pari a 1.400.000 euro, con la certezza che questa cifra sarà destinata a aumentare, perché ad oggi non esiste, come si diceva prima, ancora un progetto ufficiale, ma solo una progettazione di massima affidata ad Autostrade, che fa riferimento a uno studio di fattibilità vecchio, il quale per esempio non tiene assolutamente conto del rischio alluvioni, e da qui nasce la necessità di rivedere i calcoli, i progetti di tunnel, l'altezza e il numero dei rilevati. Come abbiamo detto prima, avete detto voi, il tracciato è previsto per la maggior parte rilevato con un'altezza di 3,80 m. Sono cifre che bisogna tenere in memoria, perché sennò passano in secondo piano. E questo farà inevitabilmente aumentare i costi. Sottolineo anche che l'accordo del 29 luglio, così democratico, che Autostrade con Autostrade è... altri soggetti, specifica che non finanzierà le opere di mitigazione ambientali che dovessero determinare costi superiori a quanto sottoscritto. Vado avanti con le cifre. Gli studi sono stati condotti anche sia da Autostrade ma anche dall'Università di Bologna. Sostengono che lo spostamento di parte del traffico di attraversamento di Bologna, nell'ipotesi più benevola, sarebbe di circa il 20%, pari a meno del 10% del traffico totale che insiste sull'area di Bologna. La cosa è stata, l'abbiamo vista anche prima nelle slide, per cui si parlava di un meno 22%, proprio detto dall'architetto Piano, e si parlava anche di una decongestione, non di un blocco, non risolvere il blocco, ma semplicemente di decongestionare. E quindi si deduce che le maggiori criticità riguardano soprattutto gli spostamenti urbani e delle zone limitrofe, per risolvere i quali servirebbero interventi sul sistema metropolitano. E da qui la domanda nasce spontanea: può una bretella autostradale di 38,5 km risolvere la congestione di traffico provocata per la maggior parte da spostamenti locali? A nostro avviso no. Anche perché, anche questo è stato detto prima, la banalizzazione dell'autostrada che scorre lungo la tangenziale di Bologna è tutt'altro che assodata. Il nuovo passante, secondo noi, ma anche secondo quello che abbiamo sentito, non risolverebbe nemmeno i problemi di traffico rimasti dopo la terza corsia dinamica, perché lascerebbe l'autostrada al centro della tangenziale, sperando con questi complicati sistemi di bypass di alleviare gli ingordi nelle ore di punta, ma abbiamo visto che è una cosa veramente irrisoria, che va al 5%, ecco. Senza contare che negli anni di costruzione del passante l'intasamento della viabilità ordinaria dei comuni di attraversamento, tra cui presumo anche il nostro, opera del camion, di camion e traffico pesante necessari per le enormi cantiere, finirebbe per acuire il problema che si intendeva risolvere. È un altro aspetto da non sottovalutare, è proprio quella della durata dei lavori di questa infrastruttura, che necessiterebbe come minimo di altri 15 anni per la sua realizzazione, ammesso che vengano rispettate le scadenze, e in ogni caso 30 anni dopo il suo inserimento nelle previsioni urbanistiche, con buona pace della progettazione del futuro citata da Alessio Festi della CGL. Un periodo di tempo estremamente lungo, al termine del quale l'inserimento di quest'opera all'interno di un contesto economico, sociale e ambientale ormai modificato, potrebbe rendere superate e inutili le motivazioni per le quali era stata ideata e realizzata. Poi, vista anche l'esigenza di una soluzione in tempi rapidi dei problemi di viabilità, che anche stasera abbiamo ascoltato da chi vuole il passante, che comunque... o comunque chiede nuove infrastrutture, perché non puntare finalmente in modo decisivo sulla realizzazione di un piano alternativo di piccole opere? Ne parlava la presidentessa del Center Gross, il caso del Cavalcavia davanti al Center Gross, sarebbe bastato il completamento di un'opera minore per risolvere alcuni problemi, senza necessariamente chiedere la progettazione di un'infrastruttura così impattante. Per queste ragioni riteniamo importante prendere in considerazione ipotesi alternative al passante, come quella avanzata dal Comitato per l'alternativa e anche da altri come Lega Ambiente. Solo in questo modo le esigenze di infrastrutture del mondo produttivo e quelle della tutela del territorio possono tornare a non essere più antitetiche. In che modo? Sostenendo lo sviluppo del sistema ferroviario metropolitano, insieme al completamento di opere viarie minori, tra l'altro già previste da anni dal piano della mobilità provinciale e mai realizzate. È chiaro che i lavori del passante nord saranno appannaggio delle grandi imprese, mentre quelli delle opere alternative darebbero nuovo ossigeno anche alle imprese locali, già provate dal lungo periodo di crisi di questi ultimi anni. E ricordiamo anche che i posti di lavoro creati per realizzare l'opera sarebbero vincolati alla realizzazione della stessa opera, mentre i posti di lavoro persi in agricoltura, come dicevamo prima, sono persi per sempre. Quindi anche questa è una cosa da tenere in considerazione. Dal punto di vista della tutela del territorio, queste opere viarie rispetto al passante nord avrebbero inoltre l'innegabile vantaggio di scongiurare l'estesa cementificazione e l'impermeabilizzazione di un territorio agricolo già pesantemente antropizzato, che porterebbe a un aumento dei rischi idrogeologici in un'area già fragile ed interessata recentemente da alluvioni. Sfatiamo un altro mito. I soldi ci sarebbero anche per queste cosiddette opere alternative. Non è vero che se non si fa il passante nord si perdono i finanziamenti per risolvere il problema del traffico nella nostra area metropolitana. Premesso che le infrastrutture andrebbero realizzate quando sono utili e sostenibili, e questo mi riallaccio al discorso del signor Savioni della CIA, che diceva che si devono fare solo quando servono e non sotto la minaccia di spostamenti di denaro su altre opere, i finanziamenti sono vincolati alla risoluzione dei problemi del nodo bolognese, nodi che non verranno risolti con questa opera. Le previsioni sul passante sono contenute in un piano regionale dei trasporti scaduto da 5 anni e che la regione dovrà ridiscutere nella legislatura appena iniziata, quando tra le altre cose si era prefissa come obiettivo politico il consumo di territorio a saldo zero. Allora consentitemi una piccola provocazione.
Un minuto.
Ok, se si realizza il passante nord e si vuole allo stesso tempo mantenere le promesse, bisognerebbe demolire un quartiere di Bologna, solo così avremo lo spazio per ricompensare dei 700 ettari di terreno persi. Comunque, andiamo avanti. Come se non bastasse, la cifra stanziata dalle autostrade è dei 1.280 milioni, di fronte a un costo, come dicevamo, di almeno 1.400, cioè 1.400. Il resto chi lo dovrebbe tirare fuori? Gli enti locali? Per tutte queste ragioni, e concludo, Sinistra Ecologia per Castelmaggiore ritiene molto importanti le richieste inserite nell'ordine del giorno promosso dal Partito Democratico e dal nostro gruppo, a partire dal coinvolgimento dei sindaci e dei comuni, passando per la consultazione tra la cittadinanza sulla strategicità del passante nord e finendo con un'approfondita valutazione sulla possibilità di percorrere ipotesi alternative che possono risultare risolutive del problema della mobilità del nodo bolognese. Pur nella nostra posizione di limpida contrarietà al passante, perché riteniamo che debbano essere realizzate opere utili, come forza di governo della nostra città affiancheremo il sindaco e l'amministrazione in tutti gli sforzi tesi a informare e coinvolgere la cittadinanza su questo tema, come tra l'altro abbiamo fatto in questa occasione. Grazie.
Grazie. Consigliera Motta.
Grazie. Ringrazio anch'io gli ospiti che sono venuti a darci molte informazioni. Ci hanno dato molti argomenti per la nostra riflessione, ci sono stati dati anche molti numeri, e però mi tocca dire che quando si danno i numeri bisognerebbe anche dare le fonti da cui questi numeri sono tratti, mi perdonerà la collega Di Jacopo. E soltanto l'ingegnere del piano, da bravo ingegnere, ha citato le fonti della sua presentazione, ed è necessario, perché quando tocca poi alla politica prendere una decisione, fare delle valutazioni, fare sintesi, è bene che la valutazione sia critica, sia ponderata. Non si possono prendere delle decisioni, fare delle valutazioni su dei numeri dati a caso che non possono essere confermati. E la politica deve dare una risposta urgente ad un problema che da troppo tempo grava sui residenti della pianura, della prima e della seconda cintura delle città, sui lavoratori che quotidianamente si spostano per raggiungere i posti di lavoro, sugli imprenditori, sugli artigiani, sugli addetti alla logistica e alle attività commerciali, che vivono l'incubo quotidiano degli ingorghi e della tangenziale paralizzata. Un handicap pesante, lo ricordava prima anche il rappresentante di CGIL, per lo sviluppo economico della pianura bolognese. A ciò si aggiunge l'emergenza non meno drammatica del progressivo e pericoloso deterioramento della qualità dell'aria in città e nei centri della provincia, l'insopportabile inquinamento acustico e il pericolo di incidenti stradali. Noi viviamo in un territorio in cui la qualità del vivere e del muoversi per decine di migliaia di residenti si è pesantemente deteriorata. E possiamo davvero pensare, in una condizione come questa, che la risposta a tutto questo sia fare le barricate contro un'infrastruttura che si inserisce in un sistema volto a razionalizzare e a intercettare il flusso spaventoso di veicoli che con o senza il passante tutti i giorni, quotidianamente, si riversano sulle strade dei nostri centri urbani e della nostra campagna. È questa la battaglia in difesa dell'ambiente? Il Partito Democratico ha la difesa dell'ambiente in cima al proprio programma. Il Partito Democratico a Castelmaggiore le politiche dell'ambiente le ha fatte e le fa. Il Partito Democratico nella scorsa legislatura è stato al fianco del sindaco Monesi, che in silenzio e senza che nessuno mettesse manifesti per le strade ha spezzato il perverso meccanismo che per 50 anni ha costretto i comuni a sacrificare il territorio in cambio di risorse da destinare ai servizi. Grazie a un lavoro silenzioso, protratto negli anni, sulle spese correnti, dal 2013 il comune di Castelmaggiore non ha più bisogno dei proventi, degli oneri di urbanizzazione per tenere in piedi i servizi. E guardate che non sono molti comuni che in Italia possono vantare questo risultato, neanche Castenaso. Oggi il Partito Democratico a Castelmaggiore sostiene il progetto della nostra amministrazione che sta studiando di contenere le previsioni insediative e l'impegno di riduzione delle emissioni dei gas nell'aria. Le politiche a tutela dell'ambiente hanno bisogno di un lavoro serio che vada a spezzare i meccanismi e gli interessi che hanno determinato nel corso di questi 50 anni il consumo di suolo, ma hanno bisogno anche di politiche contro l'inquinamento dell'aria, il contenimento dell'inquinamento acustico, la tutela della qualità della vita e la sicurezza dei residenti nei centri urbani, assediati dal traffico e dall'attraversamento, che si riversa sulla viabilità ordinaria. E per fare questo, ahimè, signori, c'è bisogno di infrastrutture. È molto facile e molto popolare oggi fare una battaglia a prescindere contro le infrastrutture, magari stando comodamente seduti davanti al computer nel salotto delle nostre belle villette a schiera, devastanti dal punto di vista del consumo del suolo. Se le mettessimo tutte in fila, quelle che abbiamo costruito nei nostri comuni, faremo svariati passanti, ma sono il simbolo del nostro comodo benessere borghese, con le siepi curate, il praticello dietro casa, e oppure standoci nelle nostre belle corti lussuose, corti agricole, per muoversi dalle quali c'è bisogno inevitabilmente dell'automobile. E i residenti dei centri urbani, gli imprenditori che sono sulla strada dalla mattina alla sera, con l'incubo di rimanere ingorgati nel traffico, si faranno una ragione delle interminabili code, del rumore, dell'inquinamento, degli incidenti. Una politica seria si fa carico di tutti i legittimi interessi che sono stati rappresentati qui questa sera. Non può, ma non può, permettersi battaglie ideologiche. Ha piuttosto il dovere di chiedersi se questa infrastruttura, a distanza di tanti anni, sia ancora attuale. Cosa prevediamo dal punto di vista demografico, insediativo, produttivo, per i prossimi 50 anni? Perché un'opera così non si fa per domani, neanche per dopodomani, ma con un arco di tempo davanti di diversi decenni. Pensiamo che ci sarà un flusso di persone e di aziende dalla provincia di nuovo verso la città? Prevediamo che la crisi distruggerà il nostro tessuto produttivo? Riteniamo che il problema del traffico di attraversamento possa essere risolto con altri tipi di infrastrutture? Quali previsioni possiamo fare per il nostro territorio? Non si costruisce un'infrastruttura se non serve più, ma è responsabile, anche se molto popolare, dire no a prescindere, rinunciare a disegnare un nuovo sistema di mobilità più efficace e razionale. Per questo il Partito Democratico di Castelmaggiore sostiene la richiesta dei sindaci di uno studio aggiornato. Ci si dica, cerchiamo di capire cosa serve davvero per il futuro di questo territorio. Cerchiamo di capirlo in fretta. Poi la politica dovrà fare la sua parte. Per quanto mi riguarda, il Partito Democratico di Castelmaggiore, che io mi onoro di guidare come segretario comunale, saprà farsi la carico della responsabilità delle scelte che gli competono. Grazie.
Grazie, consigliere Dottini.
Grazie Presidente, anch'io ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti. Credo che sia stato importante ascoltare tutti gli interventi che sono stati fatti, ascoltare tutti i punti di vista dei portatori di interesse e tutte le valutazioni. Di spunti ce ne avete dati veramente tanti e anche io cercherò di fare un po' una sintesi di quello che è stata i contributi e gli interventi di questa sera. Ecco, alcune considerazioni premesse sono già state fatte, ma le ripeto. Per il passante nord di Bologna esiste oggi un'ipotesi di tracciato perché nel 2003, nell'ambito dell'analisi e della progettazione dello sviluppo dell'area vasta bolognese, questa infrastruttura fu considerata strategica per Bologna, per il suo territorio metropolitano di area vasta e nell'ambito della programmazione infrastrutturale della regione Emilia-Romagna e di tutto il nostro territorio nazionale. Scelta questa che fu fatta per dare risposta al problema della progestione del traffico nel nodo bolognese, per dare risposta alle esigenze di un nuovo assetto industriale che vedeva le maggiori industrie spostare la propria sede dalla prima periferia urbana alle attuali zone industriali della pianura nord, che vedeva lo sviluppo di importanti poli logistici, come è stato detto, come l'Interport e Center Cross. Una visione progettuale di area vasta indispensabile per la definizione e il supporto di uno sviluppo sostenibile del territorio. Dopo 10, 12, 15 anni queste risposte sono ancora in grado di venire e i problemi sono irrisolti. Bologna non è un'isola in mezzo all'oceano. Bologna rappresenta il più importante nodo ferroviario autostradale del paese e come tale va considerato. Bologna è una città che ha straordinarie eccellenze di carattere storico, culturale, che negli ultimi anni è impegnata nella forte promozione a livello turistico, ha uno dei pochi aeroporti di livello internazionale in crescita, è attraversata dall'alta velocità, ha straordinarie eccellenze di carattere manifatturiero, sia industriale che artigianale, sta lavorando per diventare la capitale mondiale dell'alimentazione e del cibo di qualità. È uno dei più importanti poli logistici del nord Italia. In questo contesto io credo che la realizzazione di un'infrastruttura non è e non può essere il problema di un solo comune, del solo comune di Bologna, della sola area metropolitana, ma deve essere valutato in un contesto sia locale che più generale a beneficio di tutto il paese. Inoltre, sempre nella fase iniziale, si immaginò, e come si dichiarò a suo tempo, di voler riprogettare e rivalutare tutta la rete stradale, sia primaria che secondaria, e la rete dei trasporti pubblici locali in una logica di integrazione tra servizio pubblico e viabilità, come ci diceva l'ingegnere Del Piano prima, di sviluppo del servizio ferroviario metropolitano per rispondere alle diverse esigenze. E l'integrazione dei vari sistemi trasportistici fu immaginata e tuttora va completata, tenendo conto di chi si muove in una logica di carattere pendolare, di chi si muove per erogare servizi ai cittadini e alle imprese, mi riferisco ad esempio a tutto l'artigianato di servizio, alla movimentazione delle merci, dei prodotti, allo sviluppo industriale ed economico del territorio. Un territorio nel quale ci si muove meglio e più velocemente è un territorio che diventa non solo più competitivo, ma anche più attrattivo per gli investimenti e per creare opportunità di lavoro. In questo senso, mi permetto di dire che condivido comunque anche l'intervento di chi ha detto prima che bisogna stare attenti a valutare che per un'opportunità di lavoro che si creano bisogna anche valutare quanto se ne perdono. Quindi la valutazione va fatta in senso generale. Fatte tutte queste premesse, torno al passante nord. Il progetto iniziale non era solo un'autostrada, ma era un progetto molto più articolato, come ci ha detto l'ingegnere del piano prima, che prevedeva opere complementari della viabilità ordinaria, prevedeva la banalizzazione dell'attuale tratto autostradale, compreso la 13, fino all'interporto, immaginando una sorta di grande tangenziale di ampio respiro. Prevedeva lo sviluppo del servizio ferroviario metropolitano, oggi in gran parte avviato, ma da completare, e prevedeva una serie di opere di compensazione che contenessero l'impatto ambientale dell'opera. Qual è la situazione oggi? L'abbiamo visto. Abbiamo un'ipotesi di tracciato derivante dallo studio del 2012 che, seppur non tanto diverso da quelle ipotizzate inizialmente, non prevede più tre corsie, non prevede sostanzialmente più le opere complementari della viabilità ordinaria, pare non preveda ulteriori investimenti sul servizio trasportistico pubblico e pare non preveda opere di mitigazione ambientale. La banalizzazione della 13 e il sistema di banalizzazione dell'autostrada, francamente, da quello che ho sentito stasera, ha molti punti, è discutibile in molti punti. E non come era nell'ipotesi iniziale, l'autostrada completamente sostituita dal passante. Inoltre abbiamo preso atto, e qui comincio a citare il documento che abbiamo presentato, l'ordine del giorno che abbiamo presentato, tale ipotesi di tracciato è stata concordata nell'ambito di un tavolo che nel luglio 2014 ha visto partecipi Autostrade S.p.A., Ministero delle Infrastrutture, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna e Comune di Bologna, ma non i comuni direttamente interessati al tracciato dell'opera. E questo modo di procedere non lo abbiamo condiviso. Oggi più che mai, di fronte a questa ipotesi sulla base della quale Autostrade è stato incaricato di procedere con la fase progettuale preliminare, oggi più che mai, dicevo, è indispensabile che lo studio preliminare che ha portato all'ipotesi di fare il passante nel 2003 sia attualizzata alle condizioni di sviluppo di traffico di oggi. E cito nuovamente quello che abbiamo scritto sull'ordine del giorno. È indispensabile che venga realizzato e con urgenza uno studio attualizzato da parte della città metropolitana e della regione e comunque prima che si avvii definitivamente la progettazione preliminare da cui si dovrà prendere le basi di lavoro. Ecco, è proprio il carattere di urgenza, oltre all'esigenza di attualizzare lo studio già chiaramente espressa dal documento dei sindaci, che abbiamo voluto sottolineare in questo documento. Dopo 12 anni è indispensabile che si arrivi ad una soluzione, che la soluzione sia il fare, che la soluzione sia il non fare, ma occorre mettere un punto finale a questa storia infinita. I cittadini lo esigono le imprese, lo esige la nostra necessità di progettare il nostro futuro con chiarezza e l'esigenza di tutelare il nostro territorio. Dobbiamo e vogliamo capire da uno studio oggettivo e promosso dalle istituzioni pubbliche, magari anche con fondi messi a disposizione da Autostrade se le risorse non ci sono, se il passante così come ipotizzato oggi rappresenta ancora la risposta alle esigenze di sviluppo che ho elencato prima, se è veramente risolutivo del problema del traffico della città di Bologna, se risolve il problema dell'attraversamento della città da parte di chi non si ferma a Bologna, se favorisce l'accesso a Bologna per chi arriva da fuori, se le richieste e i presupposti che hanno portato 12 anni fa a puntare su questa infrastruttura sono ancora plausibili. Mi riferisco alla banalizzazione dell'attuale tratto autostradale cittadino che sembra rimesso in discussione e il sostegno al servizio ferroviario metropolitano. Se è plausibile ipotizzare il completamento delle opere complementari prima e poi verificare l'effetto delle stesse sulla viabilità, se si terrà conto della fragilità del territorio dal punto di vista idrogeologico e se sono possibili alternative meno impattanti dal punto di vista ambientale. Ecco, essere attenti e rispettosi dell'ambiente e tutelare il territorio non significa solo non fare nessuna opera, ma significa anche valutare a fondo gli effetti che l'opera porterà sul territorio. Se il traffico generale si snellisce, allora ne avrà un beneficio anche alla qualità dell'aria, ma se sostanzialmente la situazione rimane la medesima o di poco migliore, vale la pena di interrogarsi anche su questo aspetto per valutare l'utilità dell'opera. Essere rispettosi dell'ambiente, tutelare il territorio, significa anche essere attenti a come le opere vengono realizzate, a quali tecniche si utilizzano per evitare l'inquinamento ambientale, a quali opere di mitigazione si progettano per ridurre l'impatto sul territorio, a quali azioni si mettono in campo per la salvaguardia della salute dei cittadini durante la realizzazione e dopo. In sostanza, valutare la bontà di un'opera e tutelare il territorio significa entrare nel merito, e chi meglio delle pubbliche amministrazioni dei vari livelli possono e debbono entrare nel merito. Progettare un'opera e affidarne l'esecuzione ad un terzo, ad un ente terzo come Autostrade, non significa poi lasciare allo stesso la possibilità di realizzare quello che vuole e come vuole. Occorre concordare le caratteristiche dell'opera e di tutti i lavori necessari in funzione del bene pubblico e non delle esigenze di chi costruisce, altrimenti non si potrà parlare di opera pubblica. Non fare questo, non aggiornare le esigenze del nostro territorio, non attualizzare i progetti da parte di città metropolitane e regione significa venir meno alla prerogativa di gestione della cosa pubblica che loro compete. Credo che allo stato attuale uno studio attualizzato e aggiornato sia cosa che richieda tempi brevi e costi relativamente contenuti, ma occorre farlo subito prima che sia completata la progettazione preliminare. La domanda è: ci sono le risorse perché tutto questo venga completamente realizzato? Se sì, si proceda velocemente, se no si avvii subito un confronto fra i vari livelli istituzionali per capire chi deve fare cosa e chi ci deve mettere le risorse. Non possiamo più permetterci opere a metà, fatte con l'ipotesi di modificarle già nella premessa, opere avulse dal contesto complessivo globale nel quale vengono realizzate, opere non integrate in un contesto di sviluppo complessivo e di tutela del territorio. Tutto ciò premesso, e mi avvio a concludere, sosteniamo la posizione fin qui assunta dal nostro sindaco e dai sindaci dei territori limitrofi che insieme a lei il 25 gennaio scorso hanno firmato il documento congiunto nel quale affermano che il passante non si fa a tutti i costi ma si fa solo se, come detto, verrà comprovata l'efficacia dell'ipotesi progettuale oggi in discussione rispetto ai parametri presupposti iniziali da parte della città metropolitana e della regione prima dell'avvio della progettazione preliminare. La realizzazione delle opere complementari di compensazione ambientale richieste è ritenuta indispensabile in sede di pianificazione iniziale. Il sostegno al servizio ferroviario metropolitano, la compatibilità con il quadro ambientale. E se ogni nuovo passaggio relativo al passante autostradale nord di Bologna sarà condiviso anche con le amministrazioni locali, quali rappresentanti delle nostre comunità e dei nostri territori. E non si dica, perché non lo consentiremo, che questa è una posizione di comodo, che è la posizione di chi non vuole decidere, che è la posizione di chi vuole prendere tempo, consigliere Veronese. Perché mi permetto di dire che è molto più semplice la posizione di chi dice no a prescindere o sì a prescindere. La nostra è una posizione responsabile ed è al momento attuale l'unica posizione che può tenere una forza politica che ha responsabilità di governo e che ha a cuore il bene dei propri cittadini e del proprio territorio. Si avvia pertanto un confronto vero e di merito tra tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte dall'opera e Autostrade, ognuno con il proprio ruolo, e si dia una risposta attuale, concreta e veloce che coniughi le esigenze dello sviluppo sostenibile dell'area vasta e il bene dei cittadini dei nostri territori. E si arrivi finalmente a una soluzione in tempi ragionevoli del problema della viabilità del nodo stradale bolognese. Grazie.
Grazie. Bene, allora a questo punto, se non ci sono altri consiglieri che intendono intervenire, darei la parola alla consigliera delegata della città metropolitana, Irene Priolo. Prego.